debito di riconoscenza con Imola, devo restituire qualcosina del tanto che ho ricevuto, perché ho studiato a Imola 3 anni e in quei 3 anni di seminario ho incontrato un sacerdote che forse anche qualcuno di voi conosce, che si chiamava il canonico Fanti, che è stato il mio direttore spirituale fino alla morte, e ho avuto la gioia, il dolore, la gioia di accoglierlo gli ultimi anni della sua vita, ed è morto così proprio nella nostra casa a Marina di Ravenna, e quindi sono debitore a lui di tutto quel che posso avere in qualche modo imparato, anche se era molto di più quello che lui mi ha dato di quanto io abbia appreso. Ad ogni modo sono venuto, ripeto, volentieri, così come gesto di riconoscenza nei confronti suoi, e anche perché, siccome se qualcuno di voi fosse chiamato a parlare dei propri figli, della propria famiglia, certamente lo fareste volentieri, io devo parlare della parrocchia, che è una famiglia, che è un luogo di vita, e quindi a dire il vero sono parroco da 46 anni, quindi non è da un giorno, perché ho cambiato nella prima parrocchia, ci sono stato 2 anni, nella seconda parrocchia ci sono stato 5, nella terza parrocchia ci sono stato 7 e in questa sono 34, quindi della vita parrocchiale ne ho vissuta. E accanto a questo tipo di impegno prioritario, il Signore mi ha dato la grazia di avere tante altre esperienze di tutti i generi, e è chiaro che quando si fa una sintesi è un po' come quando una brava cuoca fa un dolce esperto, ci mette un po' tutto quello che gli viene in mente, tutto quello che ha già usato nei dolci precedenti, e fa un dolce straordinario. Io vorrei cominciare con raccontando un dialogo che avvenne tra Raoul Follereau e il dottor Schweitzer, che aveva appena ricevuto il Nobel per la pace, e Raoul Follereau si rallegrava con Schweitzer per questo dono ricevuto, e poi gli chiese: ascolta, se incontrassi Cristo in questo momento, cosa gli diresti? Schweitzer abbassò la testa, ci pensò un po' e poi disse: gli chiederei scusa per tutto quello che non sono riuscito a fare. Ecco, parlando oggi della mia esperienza parrocchiale, vorrei che teneste presente questa affermazione di Schweitzer, cioè delle cose ce ne sono state fatte tante, però è sempre molto più quello che avremmo potuto fare e che non abbiamo fatto, che non quello che abbiamo realizzato. E la parrocchia a me ha sempre fatto paura, anche perché sono nato in una parrocchia di campagna piccola, di cui oggi sono anche parroco ancora lì, e oggi noi ci poniamo, no, non perdiamo, usiamo occupiamo tanto del nostro tempo per il catechismo, per le nuove tecniche, per raccogliere i ragazzi. Poi dopo, quando, come a Imola, credo, come in tutto l'Italia, dopo la cresima l'80%, il 90% si perde. E le tecniche, i libri, i testi, le modalità, gli audiovisivi per fare catechismo sono diventati un'ossessione. Il mio vecchio parroco ci metteva attorno a un tavolo grande come questo. Lui stava là e noi tutti attorno. Aveva un bastone lungo come il tavolo, e quando qualcuno si permetteva di non stare attento e di sbagliare le risposte, arrivava col bastone. Abbiamo fatto 40 giorni di catechismo per la comunione e 40 giorni per la cresima. Eppure la fede da qualche parte è passata. Io, per esempio, l'ho ricevuta. E allora mi sono sempre domandato, ma la fede è legata a delle tecniche o è davvero un dono di Dio? E ho concluso che è un dono di Dio, che passa attraverso quei canali che il Signore ci mette accanto, poveri, grandi, piccoli, ricchi, come sono. Certo, dicevo, la parrocchia, lo dice il Papa in questa straordinaria, questo straordinario documento che è l'Evangelii Gaudium, non può essere una stazione di servizio, perché non è una critica che voglio fare, dico, è una lettura che da qualche parte un po' è così. La parrocchia ci si va quando muore il babbo, il nonno, il figlio, la moglie, per fare i funerali, si va a messa la domenica, quando c'è il battesimo, se ci sposiamo oggi i matrimoni sono rari in parrocchie perché ci sono tanti altri tipi e modi per sposarsi, e poche altre volte, ognuno ha le sue devozioni, io ho Sant'Antonio, io ho Santa Rita, io ho San Francesco, accendo la mia candelina, ci vado tutti i giorni. Cioè la parrocchia vista così è una stazione di servizio, come chi dice adesso devo fare benzina, devo cambiare l'olio, devo gonfiare le gomme, la stessa cosa. Non è per disprezzare, ma è perché la stazione di servizio è là e io abito qua, ho la mia macchina, quando ho bisogno vado e poi quando non ho bisogno sto a casa mia. Il Papa ci ha detto un'altra cosa, io vi confesso che sono straordinariamente felice quando ogni giorno ne inventa una e umilmente con tutto il cuore lo dico, quelle cose che dice quando vedo che io le ho già fatte, dico allora le abbiamo fatte insieme, perché lui le ha fatte là in Argentina. E diceva il suo vescovo ausiliare che è venuto a Rimini l'anno scorso, alla fine dell'anno scorso, che al mercoledì pomeriggio alle 2 tutti e due, il cardinale e il vescovo, prendevano l'autobus e andavano nella baraccopoli di Buenos Aires e venivano a casa alle 10 di sera. E lavoravano tutti e due come due disgraziati e facevano di tutto, dalle pulizie alle case, al bagno alle persone, ai malati, lavavano i vestiti, insomma facevano un po' di tutto. Questo al mercoledì pomeriggio, diceva il vescovo ausiliare di Buenos Aires. Cioè la parrocchia, se rimane un luogo di culto, per noi sacerdoti è molto comodo, perché abbiamo degli orari, diciamo alla tal ora, alla tal altra, però dobbiamo rileggere quel famoso capitolo degli Atti degli Apostoli, dove dice che la parrocchia è nata lì e dice che tutti erano intenti, 2 Atti 2:42 mi pare, erano intenti nella preghiera comune, nella carità e nell'annuncio del Vangelo. Allora io ho preso questo programma e ho cercato di svilupparlo come potevo, e siccome la parrocchia nella quale sono adesso è dedicata a San Rocco e il mio vecchio arcivescovo Monsignor Baldassarri, che è stato professore di storia al seminario generale di Bologna, diceva: ma forse San Rocco non è esistito, non si sa bene. Ad ogni modo io ho preso che sia esistito e ho preso la parte positiva, e siccome quel che si dice della sua esistenza era che nel curare gli appestati lui stesso si era reso appestato, anche lui aveva ricevuto la peste, allora dico: qui è il santo della carità, bisogna che le nostre opere, le nostre parrocchie siano i luoghi della carità. Non dimentichiamo che, e Imola ha come appendice, come parte viva della sua territorio anche Lugo, non dimentichiamo nel 1910, 15, 20, 25, la Settimana Rossa, quanti, leggendo il libro di Dommino Martelli, erano 45 i preti ammazzati. E poi questo feroce anticlericalismo è stato vinto dalle nostre scuole materne. Adesso nessuno più le vuole, anche i parroci. Adesso le scuole materne sono diventate un peso finanziario, amministrativo, pedagogico, educativo. Io rimango a bocca aperta perché tutti non ne vogliono più sapere. E sono state lo strumento con cui abbiamo vinto l'anticlericalismo in Romagna, le scuole materne e quelle poche case di riposo dove c'erano gli anziani, dove c'erano le suore, sono state loro che hanno vinto la battaglia contro l'anticlericalismo, perché attraverso i bambini sono entrati in casa le suore, anche gli anticlericali più feroci le hanno prese, e di lì si è rotto un po' il ghiaccio. Pensate, quando nel 1902, 1904 arrivò il nuovo arcivescovo di Ravenna, che oggi è santo, San Guido Maria Conforti, dice il cronista, alla messa, lui era venuto il 6 gennaio, alla messa di Pasqua, che era in aprile, in Duomo a Ravenna c'erano ben 17 uomini. Ben 17 uomini, come dire, una cosa straordinaria. Ora, oggi non è così, la nostra Romagna è cambiata, è mutata, non c'è più questo accanimento, ci può essere in alcune zone ancora qualche punta di forte avversione alla Chiesa, però noi dobbiamo cercare, come diceva Papa Francesco l'altro giorno ricordando il 40° della caduta del muro di Berlino, dobbiamo buttare giù i muri e costruire dei ponti. Ora la parrocchia è la famiglia delle famiglie. Prima è nata la famiglia, e l'ha voluta il Signore. Ma nel IV secolo cominciarono le prime comunità. Dopo l'editto di Milano del 313 cominciarono le prime aggregazioni. Ieri l'altro, pochi giorni fa, abbiamo celebrato la festa di San Martino, fu il primo a costituire una piccola comunità sacerdotale che serviva tante piccole comunità di cristiani. Ora, la parrocchia non è una stazione di servizio, ma è un luogo di vita dove ognuno di noi, e lo dice molto bene il Vangelo di oggi, sembra che sia fatto apposta per questo, ha ricevuto dei doni, dei talenti, non per farsi la casa, comprarsi i mobili, badare che i figli vadano all'università, avere il conto in banca. Questi sono tutti cristiani atei, cioè cristiani che vivono senza Dio. Di Dio non ne ha mica bisogno. Dio è un'uscita di sicurezza, è un'uscita di servizio, ma il centro della loro vita sono loro, con la loro posizione sociale, con la loro posizione economica. Le famiglie, lo dice la parola stessa da famulus latino, vuol dire servo, le famiglie sono i luoghi in cui il servizio è la parola d'ordine. Servire la propria casa, la propria famiglia, i propri figli, senz'altro. Ma poi, purtroppo o per fortuna, secondo da che parte lo vediamo, non siamo in un'isola sperduta del Pacifico dove ogni famiglia ha il suo isolotto e deve star lì. Siamo immersi in un mondo di 6 miliardi e mezzo di persone. L'aria che respiriamo noi, che siamo adulti, beh, insomma, possiamo anche distinguere se è un'aria viziata o un'aria pulita. Ma i nostri figli respirano la stessa aria e non sanno distinguere ancora. E ricordatevi che la famiglia, fino ai 6 anni, ha l'80-90% di incidenza, ma solo alla terza media la famiglia scende al 60%-70%. Quando hanno 17-18 anni la famiglia incide il 40%-30% a seconda dei casi. Quindi l'aria che respirano è un'aria che non sempre distinguono che aria è. La parrocchia, che è il luogo dove la famiglia trova altre famiglie che hanno la stessa problematica, la parrocchia è il luogo dove c'è questo scambio, dove si crea un'area non inquinata, dove ognuno di noi ci mette il suo. Ci mette il meglio che ha, proprio per servire. Però è chiaro che se la parrocchia è soltanto la chiesa dove vado a pregare, la parrocchia non ha un servizio, non ha uno sbocco, non ha un impegno al di fuori di quello che è il fatto strettamente religioso, come facciamo? Un ragazzo non può solo andare a messa e tornare a casa a studiare. Oggi ci sono mille occasioni di sport, ci sono mille occasioni di imparare tutte quelle cose nuove che io faccio una gran fatica anche a dirle perché non me ne intendo, ma dal computer in giù o dal computer in su c'è di tutto. Poi abbiamo bisogno che la famiglia stessa coaguli, cioè la famiglia stessa abbia le occasioni in cui il figlio con la madre o col padre si confrontano, dicano, parlino di quello che hanno vissuto. E se oltre a questo hanno dei compagni che sono i figli dell'altra famiglia che ha le mie stesse, il mio stesso ideale cristiano, capite che si crea un'area straordinaria in cui i nostri figli crescono insieme. L'amicizia è un'amicizia pulita, vera, che fa crescere. È chiaro che in tutto questo, ripeto, parliamo ancora della famiglia, di noi, parliamo ancora della realtà che io ho accettato per vocazione, mi sono sposato, ho costruito la mia famiglia perché è volontà di Dio e ci credo. Però devo anche fare l'altro passo. 268, 69, 70 i numeri della Evangelii Gaudium, dove la parrocchia, che è dentro una società, deve non essere ignorata. Un non credente cosa se ne fa della parrocchia? Noi abbiamo ancora dei paesi, e uno di questi è il mio, che quando la gente c'è un funerale, per esempio, il morto viene in chiesa, quelli che vengono, e il morto viene in chiesa e la gente, gli uomini che non sono credenti o non sono praticanti, non aspettano sul piazzale, ma dall'altra parte della strada, perché non vogliono entrare nel piazzale. Allora, questa gente, noi cosa diciamo? La Chiesa che cos'è? Dovremmo pur trovare un ponte per dialogare. E quello che erano, quello che hanno fatto una volta, il servizio che hanno reso una volta le scuole materne, che avevano tutte le suore, e che sono state ponte per questo dialogo tra credenti e non credenti, praticanti e non praticanti. Oggi il Papa stesso ci invita caldamente ad andare nelle periferie. È una parola che ormai l'abbiamo imparata tutti. Cosa vuol dire il Papa quando dice andiamo nelle periferie? Cioè andiamo a cercare quella gente che è presa o da una ideologia sbagliata o è presa da problemi esistenziali terribili o ha una società che blocca tutto il territorio. Pensiamo alla nostra mafia, pensiamo alla nostra 'ndrangheta, pensiamo a queste realtà terribili che vivono certe zone della nostra Italia. Cioè voglio dire, noi non possiamo dire voi andrete tutti all'inferno, noi andiamo tutti in paradiso, perché non sarà così. Noi dobbiamo far sì che la parrocchia sia lo strumento che vivendolo ci rende vivi e ci rende operatori. Non c'è nulla, non c'è niente a cui la parrocchia debba dire preventivamente no, questo non c'entra. È chiaro che una parrocchia deve organizzare la liturgia, questo va da sé, una liturgia fatta bene, vissuta, partecipata. Una liturgia in cui la gente esca di chiesa e si domandi: allora io cosa faccio? Deve organizzare il catechismo molto bene, la distribuzione dei sacramenti ancora meglio, e poi ecco, è su quel e poi che io vorrei fermarmi un momentino. A volte mi è capitato che qualche persona mi dice: guardi Ugo, io avrei 2 ore libere alla settimana, se c'è bisogno qui in parrocchia io sono disponibile. Ah, bene, 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 allora guardi, lei al sabato si interessi dei fiori, li prepari i fiori in chiesa. Va bene. Un'altra dice: io avrei anche... bene, allora lei prende la biancheria e lavi la biancheria, benissimo. Però è ancora un'aria fritta, sempre fatta in casa nostra. È sempre qualcosa che riguarda, sì, la gloria di Dio, la bellezza della Chiesa, la pulizia, va bene, bene. Però dobbiamo sporcarci le mani. Allora, mi capitò 31 anni fa, che una mamma con 4 bambini, che abitava in via Cesarea, che era una strada vicino alla parrocchia, ebbe lo sfratto esecutivo e con i suoi 4 bambini, 2 valigie e 2-3 fagotti, vennero in parrocchia. Capite? Non è mica una cosa da poco. E siccome però avevo avuto un'altra esperienza quando ero parroco nella precedente parrocchia di San Vitale, che voi tutti conoscete per la bellezza dei suoi mosaici, venne una signora, tornavo a casa da scuola all'1:15, una signora Donati mi chiamò, disse: Don Ugo, ascolti, all'ospedale c'è una signora di colore che ha partorito una bambina e domani la mandano a casa e non sa dove andare. Poi dice lei che ha la canonica tanto grande, non potrebbe prenderla, San Vitale aveva una canonica molto grande. Allora dico: andiamo all'ospedale, andiamo a vedere. E andammo a vederla. E questa signora serena, contenta, perché il suo datore di lavoro gli aveva detto, quando lei disse: io sono incinta, allora lui disse: tu abortisci? E lei disse: no, abortire mai, Eritrea, abortire mai, è monofisita, non è cattolica, è cristiana ma non cattolica. E abortire mai, insomma, andò all'ospedale. Quando cominciarono le doglie del parto, fino alle doglie del parto lavorò e poi andò all'ospedale, partorì sta bambina e dopo 8 giorni, perché non era stata bene la bambina eccetera, io le portai a casa, lei, la bambina e il suo compagno, perché non erano mica sposati. E la faccio breve, questa bambina adesso ha 38 anni, 37 anni, è nata, quando venne all'ospedale venne in casa mia con la sua mamma, il suo babbo la portò via dopo un anno, 2 anni, e questa bambina è stata sempre molto brava, molto buona, si è laureata, si è sposata, adesso è mamma di 2 bambini ed è la direttrice di una delle realtà che vi dirò poi dopo. Questa è stata la prima esperienza. Poi dopo la seconda, di questa mamma con i 4 bambini, andai da un vicino di casa che aveva due o tre camere vuote, disse: guardi, io pago l'affitto, me le dà? Ma sì, sì, le prendo pure. Io gli diedi 35 euro, 35.000 lire allora al mese, e stettero lì due o tre mesi. Di lì è nato il discorso del dormitorio, di trovare un posto per far dormire la gente quando aveva bisogno. Abbiamo prima preso in affitto una casa a 500 euro al mese, poi dopo una casa a 1000 euro al mese, poi dopo abbiamo comprato una casa a 400 milioni e due anni fa abbiamo comprato un palazzo attaccato proprio alla chiesa che era in vendita. Ce l'hanno chiesto se a noi interessava, 1.350.000 euro, che l'abbiamo pagato in 4 mesi, 5 mesi, perché il Signore ci è venuto incontro, dove adesso abbiamo 28 posti, 24 per uomini e 4 per donne, e li dormono. Poi la gente che veniva, che aveva fame, un panino, dagli un panino, due panini, tre panini, poi era lunga questa storia dei panini. E allora io ho sempre avuto la fortuna di avere delle suore straordinarie, intelligenti. Già si chiamano figlie della sapienza, ma non è per questo, perché sono state fondate da San Luigi Maria Grignon di Montfort, che voi conoscete certamente, e le chiamò così, quindi io le chiamo come le ha chiamate il fondatore, le quali aprimo una cucinetta e cominciamo con 10-12 pasti, poi 15-20, eccetera. Adesso abbiamo la mensa che distribuisce 250 pasti al giorno. Poi, fino a 10 anni fa, facevamo a mezzogiorno. Poi una volta uno mi disse: ma lei alla sera non mangia? Io dico: veramente non mangio, è vero, la sera non mangio, però dico, capisco che la gente mangia, allora dice: anche noi vorremmo mangiare alla sera, allora anche alla sera. Da 10 anni diamo da mangiare a mezzogiorno e sera. Nel 2013, l'anno scorso, abbiamo servito 85.000 pasti, e quindi anche la mensa è in piedi, va da, ripeto, da ormai da 30 anni, 27-28 anni. Poi un giorno un mio amico ingegnere, che ha avuto una disavventura nella sua vita, è stato messo in carcere, e io lo andavo a trovare ogni tanto, perché ho fatto anche un anno e mezzo in carcere con i carcerati, appena prete, giovane prete, per sostituire il capellano. E andai a trovarlo e diceva: se tu dici all'avvocato che fai la domanda, che tu afferma che tu puoi ricevermi in casa, io esco dal carcere, anche se sono, diciamo, conclusione. Avvenne questo scambio, fece la domanda al giudice, l'avvocato la presentò, questo mio amico è venuto in casa con me, è stato lì un anno e mezzo, poi ha finito e è ritornato come prima. Anche di lì è nata la questione dei carcerati. Abbiamo accolto in questi anni circa 70 carcerati, adesso normalmente sono 12, 10, 12, 11, 13, secondo, adesso mi pare siano 12, i carcerati che vengono un po' da tutta parte d'Italia, perché tra di loro c'è il tantan, si passano la voce, e l'ultimo è arrivato da Sassari, e ce ne sono di quelli che sono bravi, ci sono di quelli che non hanno ancora capito la lezione, però poi si fa quel che si può. E aiutano, li abbiamo un po' distribuiti, veramente ci danno una grande mano, una grande mano in tanti lavori, insomma. C'è chi può uscire dal recinto della parrocchia, c'è invece chi non può uscire, secondo com'è la loro condanna, secondo com'è la disponibilità. E poi dopo abbiamo quei servizi che sono necessari, per esempio il servizio, mi ha fatto un gran piacere l'altro giorno quando il Papa ha aperto sotto il colonnato di San Pietro 3 docce, anch'io le ho aperte 3 docce, ma 15 anni fa, quindi l'ho preceduto un po', 3 docce, perché d'estate, anche d'inverno, soprattutto d'estate, dalle 9 a mezzogiorno le docce funzionano tutti i giorni, esclusa la domenica. E perché la gente ha bisogno di lavarsi, non sa dove andare. E le 3 docce sono fondamentali, molto importanti, che sono distinte dal dormitorio, che è tutta un'altra cosa, e lì c'è uno che fa questo servizio dolce. Poi abbiamo intessuto con i servizi sociali un rapporto molto importante col comune, perché il comune di Imola col suo vice sindaco vale molto di più, adesso io non me ne intendo, ma gli assistenti sociali, perché molti hanno bisogno della spesa. Abbiamo anche tutti i giorni una trentina di persone che vengono con i recipienti e portano a casa il mangiare perché si vergognano di mangiare lì, che è una stanza molto dignitosa, molto bella, insomma, molto bella, una stanza normale ma dignitosa, ecco. E quelli che portano a casa il mangiare, va bene, ma sono di quelli che vogliono cucinare a casa. Allora abbiamo aperto un piccolo negozio di generi alimentari, nel quale al martedì e al venerdì 80 famiglie vengono a fare la spesa, 40 un giorno, 40 l'altro giorno. Fanno una bella spesa per la settimana, portano a casa quello che abbiamo, anche perché non sempre quello che chiedono c'è, però facciamo questo servizio a queste 80 famiglie in collaborazione col comune. Poi ci sono di quelli che hanno bisogno dei vestiti, perché immaginate, soprattutto quando fanno le docce, i vestiti, immaginate voi come possono essere. No, non li vuole neppure la lavatrice, allora bisogna dare tutta roba pulita, nuova, eccetera. Abbiamo una bravissima professoressa di francese che è andata in pensione, di lingua madre, che ha in mano questo locale, questo negozio per i vestiti, le scarpe, eccetera, che lo tiene come un gioiello e dà le misure, dà quel che c'è bisogno, e quindi anche questo è un altro servizio della carità. Poi da 30 anni abbiamo aperto l'ambulatorio per tutti, un ambulatorio dove ci sono circa, l'anno scorso abbiamo fatto 22.000 servizi, sempre parlo del 2013, l'infermiera ci va dalle 8 alle 11, dalle 16 alle 18, per quelle che sono le iniezioni, le pressioni, le medicazioni e altri servizi di questo genere. Per cui, da un punto di vista, diciamo, nella casa dove dormono, dove c'è il dormitorio, all'ultimo piano c'è anche l'abitazione per i carcerati, c'è il loro appartamento che devono tenere molto bene, che tengono bene, insomma. E questi servizi sono di prima necessità, quello che serve subito. È chiaro che far da mangiare ci vuole della gente che sappia cucinare. Allora c'è tutti i giorni, proprio tutti i giorni, è solo il mese di agosto che è chiuso, perché dobbiamo disinfettare, riverniciare, pulire e dare anche un po' di tregua a quelli che vengono a lavorare. Ci sono molte donne, anche uomini, non perché sia, non faccio distinzioni di colore, ma c'è una donna che nel mio borgo lo sanno, era una di quelle sempre col pugno chiuso, insomma, una di quelle convinte, che è fedelissima al mercoledì a venire a far da mangiare. Sono quattro donne tutte le mattine che vengono a fare il loro servizio, chi è lunedì, chi è martedì, eccetera, eccetera. E lì non c'è distinzione, chi vuol venire può venire. E questo per noi è un modo molto bello, perché la parrocchia diventa anche qui punto di riferimento. Poi il tribunale, senza neppur dir niente, ci ha accreditato per quelli che sono trovati col palloncino, che hanno il tasso polemico mentre guidano molto alto, quindi tirano la patente, poi devono fare dei servizi di pubblica utilità. Allora vengono molti, anche lì purtroppo ce n'è un bel gruppo, che vengono per fare un'ora, due ore tutti i giorni, e anche quelli danno una mano. Questo per dire come la carità attacca tutto questo nel complesso parrocchiale. Però abbiamo anche una casa, adesso sono, da ieri sera erano sei, ma erano cinque, avrebbero dovuto sei mesi, l'abbiamo portato. Non ho accolto un ragazzo che ci dà il tribunale, la polizia, quando li portano via dalle famiglie, oppure li trovano in mezzo alla strada, i minorenni, una casa che si chiama Arcobaleno, e dove non potrebbero essere più di sei, ma ieri sera è venuto questo ragazzo, poverino kosovaro, che aveva in tasca una medicina molto pericoloso, perché dice quella medicina la si dà a quelli che hanno l'epilessia. Allora io ho detto no, ho detto sì, poi dopo quando ho visto che aveva questa medicina, insomma, non si può, perché bisogna che andate al pronto soccorso, che facciate un'anamnesi di tutta la sua situazione, perché se stanotte gli vengono le convulsioni io non so cosa fare, cosa facciamo. E quindi abbiamo anche questa casa in cui ci sono cinque lavoratori pagati regolarmente, di cui è direttrice la mia prima bambina di colore che vi ho di cui vi ho parlato prima, che è molto brava. E quindi abbiamo anche questa casa in cui, per esempio, molto volontariato, chi va a aiutare a fare i compiti ai bambini, chi va a aiutare a stirare, chi va a aiutare a pulire, insomma, c'è anche lì da fare. Poi abbiamo due case per anziani, in una ce ne sono 59 e nell'altra ce ne sono 79, dove accogliamo tutti gli anziani, auto e non autosufficienti, in cui lì ci sono 65 persone di servizio, ci sono 10 suore, un po' di qua, un po' di là, e anche lì abbiamo persone che fanno del volontariato, che si impegnano i bambini della parrocchia, per esempio a turno per le classi vanno a fare lo spettacolo del canto, a fare le piccole recite, portano qualche regalo agli anziani, ecco, cioè la parrocchia è molto variegata. Chiaro che un grande aiuto anche in tutto questo per la mensa, per esempio, ce lo dà il vostro, veniamo a Imola sempre al banco alimentare, e chi viene al banco, adesso una volta mi pare alla settimana, ogni 10 giorni, al banco alimentare, poi abbiamo le varie Iper, Coop, le varie Conad, che tutte le mattine c'è un bambino che gira, va a prendere tutto quello che ci danno perché dobbiamo tirare avanti. Questa è la parte caritativa. Poi abbiamo la parte ricreativo-culturale. Come dicevo prima, abbiamo per i ragazzi, per gli adulti, abbiamo 3 cori, il coro dei bambini, il coro dei giovani, il coro degli adulti. E lì preparano la liturgia, i canti per andare appunto nelle case degli anziani, queste cose qui. Abbiamo il club alpino italiano, quelli che organizzano per la montagna, vanno a fare le gite in montagna, alla montagna, eccetera. Abbiamo il ricreatorio, che è frequentato dai giovani, dalle famiglie come voi, da quelli che vengono per vedere la partita, eccetera. Poi abbiamo una casa che è a 6 chilometri, che andiamo anche noi alla domenica di messa, che al venerdì, lo diciamo per ridere, la casa, il venerdì è riservato agli atei, cioè tutti coloro che non gli interessa la chiesa, però hanno bisogno di un punto di ritrovo per fare la loro mangiata. Allora in questa casa di campagna, che può ospitare anche 30-40 ragazzi a dormire di sopra, si trovano il venerdì queste persone molto cordiali, molto gentili, ogni tanto vado anche da loro perché hanno piacere di vedere, eccetera, di vedermi, di parlare un po'. Cioè, il tempo che la parrocchia vive, una cosa molto bella, che la parrocchia è in un borgo, chiuso fra 3 antiche porte. I commercianti del borgo, quando si ritrovano per qualche manifestazione, hanno bisogno di un coordinamento. E alcuni anni fa hanno voluto farmi presidente dei commercianti, immaginate. Ma perché ci vogliamo bene, così per dire. Però c'è questa, come abbiamo un circolo anarchico, vecchio circolo anarchico, il circolo dei mugnai, i vecchi mugnai, che una sera venne il presidente e il vicepresidente, perché è un numero chiuso, mi pare siano 60 soci, non di più. Mano a mano che ne muore uno, tutti quelli che hanno fatto domanda vengono esaminati. E venne il presidente a chiedermi se accettavo di essere socio onorario. Bene. Allora dico, io accetto volentieri, però non state a scrivere dei nomi. No, dice, no, basta che lei accetti. Sì, io accetto. Allora, nella tabella, quando si entra, tutti i nomi dei soci scritti in nero, il mio in giallo, Don Ugo Salvatore, grosso così. E, però, questo a modo per ridere, a modo di battuta. Poi abbiamo i giovani più grandi che hanno la società sportiva, abbiamo fatto a Longano in questa campagna un bel campo sportivo regolare dove fanno le partite, dove hanno i loro incontri, anche questa è un'altra. Stamattina per esempio sono venuto via, però c'è la come si chiama? Adesso un gioco per Ravenna dalle 3 alle 6 c'è la caccia al tesoro per la città e quindi sono impegnati molti ragazzi con uno dei capellani che segue questa partita. E, ecco, tutto questo che vi ho raccontato è la nostra esperienza. Non è che sia il parroco che è presente dappertutto, voi lo capite, ma ci sono tante persone, famiglie che presiedono. Abbiamo il gruppo famiglie, abbiamo il gruppo di preghiera, abbiamo di Padre Pio, abbiamo il gruppo degli amici della Sapienza, abbiamo anche gruppi nella vita spirituale che fanno tutto questo. E abbiamo anche una casa di preghiera che è lì nel borgo, un po' distante, 8-9 minuti dalla chiesa, che ci è stata regalata da una signorina. Abbiamo fatto la cappella della contemplazione, dove il Santissimo è sempre esposto giorno e notte, e molte persone vanno nel silenzio a pregare, molte hanno la chiave, chi va di notte, e anche lì è un lavoro molto bello da un punto di vista spirituale, perché c'è chi ha questa esigenza di pregare un po' più degli altri. Ecco, vi ho detto questo per dire che una famiglia deve trovare nella parrocchia quegli spazi che devono alimentare la nostra, il desiderio di appartenenza. Io faccio parte della mia parrocchia, perché tutto il giorno chi ha bisogno, poi abbiamo il servizio accoglienza con una suora che è assistente sociale e che esamina tutti i casi di povertà, che ce ne sono dei quintali, soprattutto sfrattati, quelli che non hanno pagato la luce e il gas, eccetera. C'è un mondo di povertà che fa spavento. Poi il porto porta in città tutti questi immigrati che vengono da ogni dove. L'anno scorso nel dormitorio abbiamo ospitato persone di 58 nazioni diverse, e 58 nazioni diverse, per dire che è un mondo grande e molto difficile anche da gestire. Però, ripeto, quando alla mattina apriamo, spalanchiamo la porta, abbiamo tutte le persone, ognuno si infila nel suo servizio, ognuno va, ognuno prende la macchina, quell'altro prende il camioncino, quest'altro va in cucina, quell'altro va a fare la spesa, quest'altro va a prendere, ecco, ognuno ha il suo lavoro. L'importante è che la parrocchia non sia una stazione di servizio, ma che sia un luogo di vita, un luogo in cui la persona, anche non credente, deve dire: io non ci credo, però lì qualcosa si fa. E concludo, perché vi ho, per carità, annoiato anche troppo. Concludo, perché quando si fa un elenco della spesa, bisogna mettere sotto, si tira la riga, il prezzo. Quant'è il prezzo di tutto questo? Il prezzo è alto, è altissimo, soprattutto per me, perché ne dicono e ne hanno detto di tutti i colori. Non hanno detto che ho un figlio, perché non è vero, ma siamo andati vicini. Ne hanno detto di tutti i colori, che sono un affarista, che sono uno che va dai soldi, uno che ne fa di tutti i colori. Cioè, bisogna metterci la faccia. Bisogna, se per fare il bene abbiamo paura che qualcuno ci critichi, non faremo mai niente. Certo, chi non fa niente sta a casa sua, quello non ha mica niente da fare, non ha mica niente da dire, nessuno deve mica dirgli niente. Però il prezzo è alto. Vi confesso che tante volte, non lo so neppure quante, ma qualche volta mi è venuta la tentazione di pentirmi di aver fatto tutto questo, perché quando le critiche sono veramente spietate, allora uno ci pensa su e dice: ma chi me l'ha fatto fare? Poi dopo dico: Signore, ci sei tu, fortuna che ci sei tu che tieni, perché, ripeto, chi fa può anche sbagliare, ma chi non fa sbaglia sempre. Allora, non è che tutte le cose siano perfette, però il Signore aiuta molto, soprattutto con la provvidenza. Viene incontro molto. A volte ci sono dei momenti che siamo pieni di debiti, a volte ci sono dei momenti in cui arriva la provvidenza larga, allora copriamo tutti i debiti. E poi abbiamo momenti in cui abbiamo bisogno di mano d'opera, dei momenti in cui ce n'è in abbondanza. Cioè, la vita di tutti i giorni è una vita faticosa. Allora dico, voi che vivete la vostra famiglia, voi che considerate la vostra famiglia un dono, non pensate solo alla vostra famiglia, vivetela, ma donatevi agli altri, perché quel che date sarà quel che vi ritroverete al momento dell'incontro col Signore. Ma se tenete tutto stretto, perderete tutto. Vale la pena perdere un po' del proprio tempo, della propria vita, del proprio sonno. Abbiamo, ieri sera, sono un po' ancora addormentato perché vado a letto abbastanza presto, ieri sono andato, abbiamo anche il cinema, mi ero dimenticato, che importante. Abbiamo il cinema, in centro storico c'è rimasto solo il nostro, il cinema Jolly, che ieri sera ha dato un bellissimo film, sempre li dà, tutti di prima visione. E è un film sulla guerra dei cristiani nel Messico dal 26 al 29, Cristiada. L'avete vista? Chi l'ha vista, è un film straordinario, aiuta tantissimo. Mi è piaciuto molto ieri sera, non ci vado mai, ma ieri sera il capellano mi ha detto: vado a vedere perché è molto bello. E difatti aveva ragione. Poi facciamo il cinema per i bambini al sabato alle 5:30 e alla domenica alle 2:30, sono due proiezioni solo per i bambini. E anche questo è importante, perché a volte le famiglie non sanno, magari soprattutto nel periodo invernale, dove andare con i bambini. E abbiamo un bar che è molto frequentatissimo, un bar molto bello, che a me dà l'occasione, io ci vado 10 minuti al giorno, non di più, mi dà l'occasione di incontrare tutti quelli che non vengono in chiesa, perché è attaccato. Allora esco di in casa, vado al bar, prendo un caffè, intanto ne incontro 50, e poi dico, una volta prendo gli appuntamenti per le confessioni, per incontrarci, per una cosa, e lì si incontra tutti. E anche questo è un altro strumento molto importante, perché se dobbiamo costruire dei ponti, bisogna che li costruiamo. Un bar che abbiamo finito di pagare il mutuo proprio quest'anno, dopo 14 anni, e che ci costò una follia allora, quasi mezzo miliardo allora, che non c'erano gli euro. Però, ripeto, ecco, non è per far dei soldi, è perché volevo incontrare quella gente che non viene mai in chiesa. Però siccome il bar è di qualità e molta gente viene, è il modo per conoscere, il modo per vedere, il modo per imparare a salutare qualcuno che non saluto mai, il modo per... non è che vengono solo quelli della parrocchia, vengono tutti, il bar pubblico, però anche questo è uno strumento. Per questo che dico, ognuno di voi nelle vostre parrocchie create degli strumenti, inventate qualche cosa, tirate fuori, anche se qualcuno vi critica, non importa, abbiate il coraggio di metterci la faccia. Poi dopo ognuno dice quel che vuole, poi dopo il Signore sa alla fine della partita cosa c'era nel nostro cuore. Certo, ripeto, il prezzo perché la parrocchia non sia una stazione di servizio, ma sia un luogo di vita, una famiglia per le famiglie, una famiglia di famiglie, in cui soprattutto i ragazzi imparino ad amare un luogo, avere un punto di riferimento, avere un punto di incontro, avere un luogo in cui qualcuno li guarda sempre, avere degli strumenti di servizio per noi tutti, mensa, dormitorio, casa per i bambini, gli anziani, sono strumenti per rendere un servizio. Se guardiamo da un punto di vista finanziario è quasi tutto in perdita, eccetto il cinema che ci guadagna 10.000 euro all'anno, ma eccetto il cinema, il resto siamo tutti lì in perdita o quasi. Però sono strumenti che ci permettono a tante persone di entrare dentro, di rapportarsi con altri, di fare un'aggregazione, di parlare. Non dico che vengano a messa, perché quello potrebbe essere il massimo, ma almeno che ci sia un incontro umano, un dialogo, ci sia un darci il buongiorno, perché è importante l'evangelizzazione. Ma è molto importante anche la pre-evangelizzazione, perché è su questa che noi in Romagna dobbiamo, ci devono trovare persone normali, ci devono trovare persone amiche, ci devono trovare persone che non giudicano, persone che sono attente a quella che è la loro vita quotidiana. Vi chiedo scusa se mi sono dilungato troppo, ma per dire qualche cosa, che la parrocchia è il cuore di una vita cristiana oggi, e che il cuore pulsa e batte, produce vita, ecco, ho detto queste cose ricordando sempre quello che disse Schweitzer a Follero: se incontrassi Cristo gli chiederei perdono per quello che non ho fatto per lui.
Intanto grazie di cuore per tutto quello che ci ha detto, che rischia di essere quasi spaventoso, no, da un certo punto di vista, nel senso che Sono talmente tante le iniziative, le cose che ci sono anche tante domande, tante curiosità. Allora, adesso sono le 11.20 e io direi che se vogliamo, anzi direi che è necessario lasciare un po' di spazio anche a voi se avete qualche domanda da fare, qualche cosa da aggiungere o da dire. E, ci prendiamo 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, e poi dopo dobbiamo preparare appunto la messa, e quindi dopo ci spostiamo giù in chiesa.
La predica sarà più breve.
E, se avete qualcosa da dire, io vi chiederei, pregherei di venire qua, così lo dite al microfono.
Don Ugo, ci sono tante cose da dire, da chiedere, ma insomma, almeno due domande gliele faccio. La prima, ma tutti coloro che prestano questi servizi diversificati e numerosi nella sua parrocchia di San Rocco, sono parrocchiani oppure vengono anche da altre parrocchie? Cioè, è questa un'iniziativa che insomma in certa maniera si è dilatata all'ambito di tutta la città o meno? Perché la cosa è importante, perché dico, tenere dietro tutte queste cose. Certo, ci saranno molti che vanno in pensione, questo è molto importante, dare una prospettiva anche a chi lascia una occupazione. Altra domanda, secondo lei, certo ci sono le critiche, ci sono magari malignità, ma a suo parere una iniziativa straordinaria, poliedrica come la sua, è un segno per la città e forse anche al di fuori della città, è un segno, dico, per riavvicinare la gente al mistero della Chiesa? Io credo di sì, anche perché me lo lasci dire con tutta franchezza, a me capita di girare l'Italia in lungo e in largo e di trovare molti sacerdoti che all'omelia non sanno più cosa dire, basta, è puramente e semplicemente una riesposizione di quello che abbiamo sentito, il che forse va bene quando la messa era recitata in latino e il Vangelo pure, la gente non sapeva di cosa si era detto, ma proprio qui è questa lontananza di tanti, troppi sacerdoti dalla vita e dai problemi concreti della gente.
A proposito delle prediche, mi viene sempre in mente un sacerdote di Imola che era parroco a Valsegno, dove c'è il cardello.
Don Meretti.
No, Don Giancarlo era un mio amico, ma un vecchio parroco. Quando andava in villa, lì c'è la villa di Oriani, Alfredo Oriani, qualche volta. È storico, Oriani andava a messa e il parroco, che era poco letterato, quando vedeva in fondo alla chiesa Oriani, diceva, leggeva il Vangelo, diceva: oggi, cari parrocchiani, nel Vangelo non c'è niente di buono, ne parleremo domenica. Io la citerò mille volte questa.
Per Cantalupo, io no, secondo me è diventato ormai una favola, perché l'ho sentita anche per Cantalupo, il parroco ignorante di fronte a poi Torsini, quindi secondo me ormai è diventato
e quindi non so cosa dire, però la prima domanda è vero, la mia parrocchia è una parrocchia grande perché ha 15.000 abitanti, però è vero che non sono tutti della parrocchia, ecco, perché adesso io ho raccontato così, però dopo c'è anche tutta la parte tecnica, amministrativa, ci vuole della gente che sia competente, abbiamo un commercialista che ha in mano la situazione, abbiamo un impiegato che paghiamo, abbiamo tre volontari in amministrazione che sono volontari, però uno è pagato, abbiamo altre due persone che diamo un mezzo stipendio, aiutiamoli perché hanno bisogno, che anche se non sono... Poi vede, la parrocchia, molto bello il concilio, che ha detto che la parrocchia non è fatta di strade, ma la parrocchia è là dove il tuo cuore vive, la parrocchia è là dove tu ti senti aggregato. Io per esempio ho fatto scuola 23 anni nelle scuole pubbliche, al liceo e all'istituto, alcuni dei miei alunni frequentano la mia parrocchia con i loro bambini, e dopo si crea un affetto, quindi la parrocchia non è più un tanto di... però molti sono della parrocchia, anche se la cosa è chiara che ha un risvolto cittadino, perché è l'unica mensa che abbiamo in città, e anche il dormitorio, quindi per forza si allarga un po'. L'altra faccenda che mi faceva la seconda domanda, che adesso mi è sfuggita.
Ma no, vuoi dire...
Era solo Meliana.
Dicevo, una iniziativa del genere, no? In che misura aiuta la città allora a guardare con occhi diversi alla Chiesa? Perché io mi domando, è questa la strada da intraprendere? C'è una maggiore incisività della Chiesa sul campo della carità? È questa la via per riavvicinare molte persone, per dare una tonalità diversa, per cui i preti sappiano veramente di cosa parlare alla loro gente? Ecco la domanda.
Io credo di sì, perché la carità è un linguaggio che lo capiscono tutti. La carità è un discorso che uno può dire lo farà per interesse, lo farà perché per mille ragioni sue, però chi ha il cuore buono e chi ha il cuore normale dice: oh, guarda, ha aiutato quel disgraziato, ha aiutato questo, ha aiutato quell'altro. Secondo me è l'unico linguaggio, soprattutto noi romagnoli, perché noi abbiamo ancora il retaggio del dominio pontificio, non dimentichiamo, e il discorso dei soldi, che purtroppo è anche un discorso che anche molti preti, per esempio un matrimonio in alcune chiese costa 300.000 o 300 euro, un altro matrimonio in altre 200, cioè anche i sacramenti hanno un prezzo in alcune città, in alcune parrocchie, in alcune diocesi. Questa roba qui è una roba per me distruttiva, proprio perché mai io, il Signore lo sa, per un funerale, per un battesimo, per un matrimonio, mai, e anche in chiesa, non ho mai chiesto una lira a nessuno, mai. E voglio che anche per i funerali, che molti invece per i funerali passano a fare la questo, perché per il funerale tutti sono più generosi in genere. Io ho proibito, mai fatto la questo durante un funerale, perché la gente nel dolore gli vai a sbattere un cestino sotto al naso, voglio dire, è una cosa disdicevole al massimo. Proprio credo che questo segno, io credo, però può darsi che non sia vero, questo segno che non ci sono degli interessi personali o di casta, diciamo, credo sia un segno. Io ho avuto dei segni, ho avuto, ecco, l'ultima di un anno fa, un anno e mezzo fa, questo è la verità, insomma, uno che era un buon uomo, però lui era comunista, lui e sua moglie, e non avevano figli, non aveva nessuno, avevano un appartamentino nelle case popolari che l'avevano riscattato. Quando è morto, lui ha lasciato tutto a Don Ugo Salvatore. Allora io, bene, ho preso, cioè, quel che abbiamo, adesso ci abbiamo messo una famiglia povera che non aveva il lavoro, non aveva niente, è là che ci starei. Per dire, è una stupidaggine, però quest'uomo che mai venuto in chiesa al mondo è morta prima sua moglie, poi è rimasto solo e poi a un certo momento ha lasciato una lema, l'hanno trovato morto nel letto, sta nella parte ultima della parrocchia, ha lasciato nel suo testo una lettera dicendo tutto vada per dire, a volte dico, allora la gente buona, semplice, coglie, sa cogliere quello che c'è di buono o di meno buono in questi gesti. Però ripeto, glielo dico, perché è la verità, addosso ti piovono tutte le critiche di questo mondo, tutte, dalle più infamanti a quelle più normali. Perché chi non fa niente è chiaro che si sente battuto per un adero da chi fa qualcosa, insomma.
C'è qualcun altro che vuole chiedere qualcosa?
Intanto grazie, perché un'esperienza del genere ci fa sentire tutti bene, ecco, nella capacità della Chiesa veramente di costruire ponti verso gli altri. Ma la curiosità mia è questa, cioè tutti noi vediamo che c'è un bisogno anche all'interno della nostra comunità. Qual è stata la molla che ha spinto voi a far sì che quel bisogno trovasse concretamente poi un'iniziativa, un'attività, una strada per andare avanti? Perché cioè, più delle volte le nostre comunità sono ferme, ingessate. Cioè, avete avuto del coraggio, avete avuto la provvidenza che bussava forte, avete avuto... Cioè, cos'è che vi ha mossi poi di fatto concretamente a far sì che quel bisogno diventasse concretamente una casa, un'attività, un'iniziativa?
Adesso lei mi tiro un po' per la lingua. Ma lo dico col cuore semplice, chi ha spinto non sono stati i vescovi. Questo direi, lo metto in chiaro subito, perché anzi l'ultimo, quello che c'è adesso, la prima cosa che mi ha detto, ma lo sa lei che è esagerato? Dico, perché? Dice, ma noi queste cose qui a Reggio Emilia, lui viene da Reggio Emilia, le abbiamo a livello diocesano. Poi dico, io le ho a livello parrocchiale, è un peccato. E lui allora, no, ma io non riesco a capire come lei tenga. E poi lei è vecchio, deve pensare anche al suo successore. Ah, dico, ci pensi lei quello? Non posso pensare al mio successore, ci pensi? No, ma è bene che lei ci pensi quando vuole. E il primo aiuto, si fa per dire, scontro l'ebbi con Monsignor Tonini, che è la prima casa che comprai a Marina per 1 miliardo di lire, io non avevo più 5 lire, e allora lui si infuriò, no, non puoi, eccetera, dico, ma eccellenza, esiste anche la provvidenza, perché bisogna... dov'è la provvidenza? Io non l'ho mai vista. No, se non l'ha mai vista lei, bisogna vedere. E dopo 8 giorni andai e disse, eccellenza, ho trovato la provvidenza. Ah sì? Sì, perché era nervosissimo. Adesso tutti l'hanno fatto apparire come il grande uomo di dialogo, ma era terribile. Nei rapporti così. Buono, poveretto, perché era buono, un buon uomo. Perché... Io glielo ho detto tante volte, perché quando era arcivescovo era così nervoso, cattivo, e adesso è così tutto diverso? Ah, ma sa, la responsabilità mi rendeva tanto. Ah, poteva dimettersi prima. Così andava meglio lei con i suoi nervi, e noi avevamo meno da soffrire. E e andai e dissi: guardi, su 1 miliardo ne ho trovato un mezzo che me lo regalano. Oh, ma guarda, dico, la Provvidenza esiste, sa, hai ragione. E dopo fu umile e venne lui a vedere la casa, e si rallegrò. Ecco, voglio dire, non è stato facile. Ecco, non è stato facile perché, vorrei ripetere la frase del Manzoni, la Provvidenza c'è la Provvidenza. Anche in questi giorni abbiamo avuto un segno straordinario di Provvidenza, di un testamento. Però ci sono, ripeto, io vi confesso, io prego molto, molto, poco, pochissimo, però quando mi trovo in questi casi qui sento il bisogno proprio di uno spazio, di stare un po' da solo col Signore, perché mi faccia capire quello che devo fare. E questo me l'ha insegnato Don Fanti. Quando abbiamo i momenti duri, il punto di riferimento non sono gli uomini, ma è Dio. E poi io faccio funzionare molto, funziona moltissimo, il consiglio per gli affari economici della parrocchia. Perché io, per esempio, il conto in banca, della parrocchia, non ho la firma, l'hanno 2 laici, perché non è mica roba mia, è roba della parrocchia. Quindi i laici amministrano. Ecco, le spese che fanno loro, io devo fare altro, e quindi c'è questo giusto considerare l'aiuto dei laici, perché non vogliamo sempre fargli fare i sacrestani, devono fare quel che devono fare. Se c'è della gente competente in amministrazione, io non sono competente, fanno loro e fanno bene. Abbiamo una casa da vendere, un terreno da vendere, io non voglio neppure che appaia la parrocchia di San Rocco, la diamo a uno, a un parrocchiano, uno del consiglio, col suo numero di cellulare, fa lui, briga lui, fa lui, capito? Non voglio che c'entri la parrocchia, perché uno, se è competente in un lavoro, lo fa lui per la parrocchia, in questo senso qui. Però devo dire, ripeto, è stato sempre una convinzione, un aiuto, una luce che il Signore ci ha dato per fare queste opere di carità, ma certamente, ripeto, non sono mai andato a pietire un permesso, dire ma posso fare, non posso fare, come quelli che a volte io dico anche 5 messe. Ah, no, il vescovo, ma non si può mica, poi di qui c'è, non ha detto niente, non mi ha mica detto niente, ma ha detto la 5ª. Ah, ma lo sa che c'è una legge, insomma, una legge, se muore una persona, io ho 2 funerali in un giorno, e ne faccio uno e l'altro dice, ah beh, è morto un amico, una persona particolare, non posso dire, non dico perché ne ho già dette 4, non posso dire la 5ª, ma cosa c'entra questo qui, non lo faccio mica per... Ha capito? Cioè, la legge non deve essere così osservata in maniera... Se dovessimo fare così, allora è finita.
Ancora una se c'è, se no...
Volevo solo chiedere dove avete l'attività del bar. Dentro il perimetro della parrocchia?
Proprio, io ho la cucina sopra e il bar è sotto, nella canonica, proprio nel borgo.
Attaccato. E come avete fatto a decidere di spendere tutti quei soldi che diceva prima?
500 milioni,
milioni
per il bar. Ed è un bar
Non li avevate in cassa, vero?
Ho finito di pagare il mutuo quest'anno, glielo puoi dire. Lo venga a vedere. Non può sbagliare, perché lei vede i cancelli della parrocchia. La porta del bar è quasi attaccata a un cancello che si entra.
Quindi è sull'esterno?
Sulla strada.
Guarda fuori, però è dentro la parrocchia.
Le finestre del bar guardano nel piazzale.
Sì.
E la porta d'ingresso è sulla strada principale.
Bene, questo lo so. Se lei ha più critiche da uomini di chiesa o da...
Da quelli di chiesa.
Ah, ecco. Allora mi trovo nel conto.
Allora, con questa battuta chiudiamo l'intervento del mattino. Grazie ancora per tutto quello che ci ha detto.
No, immagino.
E facciamo un altro applauso a Don Ugo. Bene, allora, adesso ci spostiamo in chiesa per preparare la celebrazione, però vi chiederei a qualcuno se può rimanere in questa sala a stendere i tavoli per il pranzo. Qui bastano poche persone e poi per preparare le tavole.
Sono 60 posti,
sono un po' meno, però sono 60. Tra l'altro, se qualcuno non si è segnato, qualche posto c'è ancora, quindi se qualcuno vuole fermarsi a pranzo e non ha prenotato, è ancora in tempo.
Voi mettete a darci il corpo.
Sì, sarebbe meglio.